a attualizzare, a rendere questa parola del Signore attraverso il profeta Isaia, è un nostro fratello al quale siamo particolarmente legati, affezionati. Padre Davide Lopez è gesuita, anche lui del Salvador, era di quella stessa comunità e con noi rivive lo stesso cammino, ci porta più viva e più forte quella testimonianza.
Buonasera, io anche vorrei condividere con voi qualche idea, qualche riflessione su questo fatto che oggi celebriamo noi in questa preghiera per la pace. E penso che già lo stesso fatto di trovarci qua meditando un po' questi avvenimenti e non dimenticandoli è già qualche cosa, perché una cosa tragica che già accennava Gianni è che queste cose subito si dimenticano, perché molti di noi forse in questi paesi c'è una solidarietà che è un po' a volte sentimentale o a volte troppo intellettuale, ma non una solidarietà che riesca ad assumere un popolo come il suo popolo. E penso che forse questo è uno dei meriti di questi compagni gesuiti ammazzati. Allora, io vorrei piuttosto riflettere dopo 2 anni, per voi, molti di voi siete europei, altri latinoamericani, tutti siamo uomini e donne di Chiesa. Ci sono molti cambiamenti nel mondo, anche nella Chiesa, e guardando a tutte queste cose mi piacerebbe riflettere dopo 2 anni di questi avvenimenti cosa significa questi fatti, cosa significano questi fatti che sono accaduti nel Salvador per noi, per voi che siamo cattolici, che siamo già quasi nel 2000, che siamo vicini ai 500 anni di scoperta, come si dice, e così via. Allora, io vorrei sottolineare 4 piccole cose di questi compagni che forse ci servono a qualche cosa. La prima cosa, una piccola introduzione, è: molta gente, sì, forse molta, ha interpretato questo fatto dell'assassinio di 6 compagni gesuiti, di queste 2 donne, come un fatto di una punizione di Dio. Forse voi anche avete sentito, anch'io ho sentito, ma non c'è problema. Cioè, dicono, questa gente si trovava coinvolte in cose che non sono da un prete, da un gesuita e da un cristiano. C'è gente che pensa così, ancora, no? Forse voi avete sentito anche qualche articolo in qualche rivista italiana. Altri dicono, no, falso, sono martiri della Chiesa. Cioè, troviamo diverse impostazioni su questo fatto. Ora, ciascuno ha il diritto a credere quello che vuole. Però mi sembra che per me Io prenderò piuttosto distanza di questa interpretazione che dice che è una punizione di Dio. Allora, guardando questo, cosa potrebbe significare questo fatto? Mi sembra, vi dicevo, quattro cose importanti. La prima è, loro erano gesuiti, non vengo qua a fare propaganda della Compagnia di Gesù, non ho nessun interesse. Però mi sembra che è importante sapere questo. Erano compagni gesuiti e la Compagnia di Gesù ci ha ordinato, ci ha comandato di inserire in tutto il nostro lavoro due cose fondamentali che sono un insieme: il servizio della fede e la promozione della giustizia. Questo è il cuore di qualsiasi lavoro, qualsiasi missione della compagnia. E mi sembra che questi compagni sono, in un senso molto stretto, sono come pionieri di questa scelta che la Compagnia di Gesù ha fatto. Quindi mi sembra che questa è la prima cosa. E hanno incarnato questa missione che la Compagnia di Gesù ci chiede in un contesto difficile, cioè in una istituzione universitaria, dove viene gente di classe media, vengono anche dei ricchi, un'istituzione come un'università che normalmente è tradizionale e che nel Salvador è stata emersa per contrapporsi all'università nazionale che era marxista, leninista e così via, no? Spiritista e tutto quello che si dice. Allora, questo è molto importante. Loro hanno storizzato una missione della compagnia. Non c'è qua, penso, nessun gesuita, forse sì qualcuno, no? Che lo vedo. Però mi sembra che questo è un punto importante. La seconda cosa che mi sembra importante di questo fatto, perché adesso penso che dobbiamo raccogliere più freddamente il significato di queste cose. La seconda cosa che mi pare importante è che nella loro testimonianza appare un fatto nuovo, cioè una nuova maniera di capire l'essere missionario nella Chiesa. Mi sembra che questo è importante. Parecchi di loro erano spagnoli, ma con un nuovo atteggiamento, cioè erano europei, di quello che voi chiamate primo mondo, anche noi chiamiamo così primo mondo a questa cosa. E erano di questo mondo, mondo più sviluppato, non il mondo là dove la gente è più povera. Allora, però sono andati là, nel Latinoamerica, nel Salvador, con un nuovo atteggiamento missionario. Cioè sono andati là non per conquistare o sottomettere un popolo, per dire così si evangelizza, veniamo qua a evangelizzare e non a imparare. No, sono andati là e la loro maniera di evangelizzare è stata dare la vita, cioè un nuovo atteggiamento missionario nella Chiesa. Non riempire la testa dei contadini con contenuti religiosi, imparare a memoria, ma evangelizzare con la vita. Credo che questo ci può insegnare qualche cosa adesso che stiamo per celebrare questi 500 anni, cioè un nuovo rapporto nella Chiesa, nel mondo, ci possono indicare questi compagni. La Chiesa dovrebbe evangelizzare con la testimonianza, con la vita. e un atteggiamento nuovo dobbiamo avere verso quelle zone di missioni. La terza cosa che mi sembra importante di questo valore che ha la loro testimonianza, questo significato, è che mi sembra che loro hanno dato anche una testimonianza di solidarietà con i poveri, importante, e che è diventato un segno di speranza, mi sembra. E dico questo è forse la cosa più fondamentale, cioè adesso, con questi cambiamenti nel mondo, con la caduta del muro di Berlino e tutte queste cose che molti festeggiano anche con certa morbosità, alcuni, no? Alcuni con una certa gente molto matura e molto aperta celebra con una buona coscienza, altri con certa morbosità, no? Come dicendo, guardate, già l'abbiamo fatto in Europa e voi continuate a lottare là. Siete incivilizzati, ci dico. Beh, va bene. Allora, questo fatto importante, la loro morte, perché? Perché dico questo? Perché in questo mondo molti non credono ai poveri come soggetti della storia. Il capitalismo ha abbandonato i poveri. Mai il capitalismo è emerso come un sistema per proteggere i poveri, mai. Sono così semplici. Mercato, soldi, fatti ricchi in 10 giorni o 6 mesi, come diceva un polacco, un candidato alla presidenza. Cioè, loro hanno abbandonato i poveri prima. Adesso i sistemi ideologici hanno abbandonato i poveri. Erano sistemi emersi per proprio difendere i poveri. Molta gente della solidarietà difendeva i poveri, voleva fare qualche cosa per i poveri. Anche adesso vogliono tornare indietro. Ci sono adesso ci sono pochi comitati di solidarietà con Latino America, in Europa, meno. In Europa, in Germania, poi in Italia anche. Nessuno crede a questo, a che i poveri hanno bisogno della nostra solidarietà e nessuno crede alla loro lotta per liberarsi. E in questo contesto mi sembra importante che 6 gesuiti credano ancora a quello e che siano una testimonianza che i poveri possono costruire una storia propria, l'autodeterminazione. Mi sembra che questo è importante. Perché è importante? Sottolineo questo. Perché nessuno crede a questo e che ci siano nella compagnia di Gesù, nella Chiesa, persone che credono a questo, mi sembra importante. Perché anche la Chiesa vuole abbandonare i poveri, o almeno settori della Chiesa. Mi sembra, allora, questa è una testimonianza importante, perché questo fatto che ci sia gente che vuole lavorare e servire ai poveri è un fatto importante e ci dà un po' di speranza in questo mondo in cui è un po' difficile, perché proprio c'è una crisi nella speranza. C'è proprio una crisi nella speranza di molti di voi e anche di noi, perché non si vede nessuna uscita, no? E poi l'ultima cosa è in questo senso di che la testimonianza di loro è un grande segno di solidarietà e fa un po' di speranza, mi sembra importante sottolineare che questi compagni, nella loro morte, nella loro testimonianza, anche sono un segno profetico per la Chiesa. E i profeti sono pochi nella storia. E la vita religiosa, molti di voi siete religiosi, alcuni non portate le veste, ma penso che sia come io. Allora, molti di voi ci hanno detto che la vita religiosa deve essere un segno profetico nella Chiesa. Mi sembra che qua c'è una maniera di capire il profetismo della vita religiosa all'interno della Chiesa e della Compagnia di Gesù. E i profeti nella storia sempre sono pochi. Grazie a Dio, no? Perché un sistema normalmente non può tollerare molti profeti. Poi, l'ultima cosa che mi sembra, e questa è la mia tesi molto discussa, penso, si può discutere molto. La mia opinione su questo fatto è che questi compagni sono un dono del Signore alla Chiesa, alla Compagnia di Gesù e al popolo salvadoregno. E un dono si accetta o si rifiuta, ma non c'è argomento. E sono un dono del Signore. Perché? Ci sono certe tracce per affermare questo. E di nuovo, scusate, però torno alla questione, perché penso alla questione della Compagnia di Gesù, perché mi sembra che è importante. Noi possiamo capire meglio questa cosa all'interno. Adesso, nella Compagnia di Gesù nel Centro America, che è la provincia a cui appartenevano loro, alla quale appartengo io, siamo sei paesi: Panama, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. E noi abbiamo, molti anni fa, avevamo poche vocazioni, poche, ma da 12 anni più o meno sono saliti i numeri delle vocazioni. E adesso, dopo la morte, nell'89 avevamo 28-30 nel noviziato, cioè 16 più o meno entravano ogni anno. Adesso, quest'anno che viene, 92, avremo il numero più alto nella storia della nostra provincia nel numero di vocazioni, e tutti, quasi tutti, dicono che una motivazione fondamentale per domandarsi sulla vocazione missionaria nella Compagnia di Gesù è stata la loro testimonianza di sangue, cioè è un segno importante. Con ragione dicevamo, signor Romero, molto allegro, che questo sangue può attirare vocazione. E mi sembra molto importante questo. Cioè, secondo me, c'è questo segno fondamentale. È un dono del Signore alla Chiesa, al popolo, alla Compagnia di Gesù. Lo possiamo misurare in questo senso, e anche questo segno, che è un dono di Dio, ha fatto crescere un po' la solidarietà, ha fatto crescere un po', non molto, ma molte persone si fanno la domanda per il Salvador, per i poveri, tramite questa morte, e quindi, secondo me, questo è un segno del Signore che può aiutarci a rinnovare la nostra Chiesa, la nostra vecchia Chiesa, e anche, lo dico, la nostra vecchia Compagnia di Gesù. Anche qua c'è il provinciale. Bene, grazie. Thank you.
Care sorelle e cari fratelli, il brano che abbiamo appena ascoltato è la storia di una conversione, forse la conversione più famosa della Bibbia, quella di Saulo, colui che diventerà l'Apostolo Paolo. Ciò che colpisce è il fatto che Saulo non è un non credente che scopre la fede, non è un agnostico, non è un ateo. Al contrario, Saulo è un uomo religioso, molto religioso, troppo religioso. Egli è sicuro di possedere la verità, nessun dubbio lo sfiora. È così saldo nella propria fede e nella convinzione che non vi sia altra via per arrivare a Dio, che sente di dover affermare, difendere e imporre la propria fede con ogni mezzo, arrivando anche al punto da imprigionare dei credenti che la pensano in un modo diverso, che seguono un'altra via. Bisogna pensare al fatto che all'epoca di Paolo la Chiesa non era ancora una realtà ben formata, non si trattava di una diversa religione. Il cristianesimo era ancora una variante, diciamo una setta dell'ambito giudaico. Ad ogni modo Paolo è convinto di dover portare in catene questi credenti che seguono un'altra via. E così, con tanto di autorizzazione, si avvia verso Damasco. Ma prima di arrivare a destinazione, accade qualcosa che sconvolge la sua vita. Un incontro. È l'incontro col Cristo. Sulla via di Damasco, Paolo comprende che Dio è dalla parte di quel Gesù che è stato crocifisso e che Gesù si identifica con coloro che egli perseguita. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Già, Gesù si identifica con i perseguitati. Questa scoperta mette in crisi Paolo. Egli si accorge della propria cecità. Credeva di possedere la verità, ma ora si rende conto di essere cieco. E alzatosi da terra non vedeva nulla. Dopo questa esperienza egli digiuna per 3 giorni. Un tempo di riflessione e di preghiera, un tempo di ricerca. Si tratta di rimettere in discussione se stessi, il proprio agire. Finalmente Dio viene in soccorso di Paolo e per fare questo sceglie proprio un perseguitato, Anania. Dio si serve dei perseguitati per aprire gli occhi di Paolo. E a partire da questo momento che Saulo, il persecutore, il fanatico, l'intollerante, si trasforma in Paolo, l'apostolo delle genti, colui che più e meglio di altri saprà incarnare il Vangelo nelle culture e nelle tradizioni religiose di popoli diversi. Ma potremmo chiederci perché abbiamo scelto proprio questo brano? Perché proprio in questa occasione? Ebbene, sorelle e fratelli, io ritengo che questa
parola ci parli ancora oggi. Io ritengo che la Chiesa abbia imparato poco dall'esperienza di Paolo. Questo messaggio non è stato recepito. Basta guardare alla storia delle missioni, alla cosiddetta evangelizzazione del nuovo mondo. Per le popolazioni indigene dell'America il Vangelo non è stato affatto una buona novella. La croce si è trasformata in spada. Le missioni troppo spesso hanno sostenuto e accompagnato la colonizzazione, o ancora peggio, qualche volta l'hanno preparata. La fede cristiana si è imposta con la paura e con il terrore. Ha permesso la distruzione di interi popoli, di culture, culture antichissime. Ha giustificato la conquista. Paradossalmente proprio la Chiesa, una Chiesa di perseguitati, si è trasformata in persecutrice, da strumento di liberazione e di emancipazione dei popoli, si è trasformata in uno strumento di asservimento. Gli ex perseguitati si sono trasformati in persecutori. È proprio l'inverso dell'esperienza di Paolo, che da persecutore diventa un perseguitato. Sulla via di Damasco Paolo incontra il Cristo che si identifica nei perseguitati. Ebbene, anche in questa storia di ingiustizie, di sfruttamento, di etnocidio che ha avuto inizio nel XV secolo e che continua fino ai nostri giorni, anche in questa storia si sono levate delle voci profetiche, le voci di coloro che, come Paolo, hanno fatto l'esperienza del Cristo che si identifica con i perseguitati, con gli oppressi, con gli ultimi. Bisognerebbe ricordare tanti nomi, ma ne ricordiamo solo alcuni. Antonio de Montesinos, un domenicano che insieme ai suoi fratelli per primo levò la sua voce profetica contro le ingiustizie, i soprusi, il genocidio. E ancora dopo di lui Bartolomé de las Casas, altro domenicano, che della lotta per la giustizia, dell'emancipazione dei popoli indigeni fece la ragione della sua vita. C'è una linea che arriva però fino ai nostri giorni e che non riguarda solo la difesa dei diritti degli indios, ma riguarda la difesa dei diritti dei poveri, degli ultimi, degli sfruttati. Abbiamo ricordato Monsignor Romero e ancora i nostri sei fratelli gesuiti assassinati e le due donne con loro. Questi nomi li conosciamo, ma quanti altri nomi non ci sono noti? I nomi dei desaparecidos che aumentano sempre di più. C'è chi viene ucciso, chi viene privato della vita, chi viene torturato. Ma non sempre questi sono i sistemi che vengono usati. Qualche volta non si viene uccisi, qualche volta basta essere messi a tacere. Ed è triste e paradossale che a volte si sia messi a tacere proprio da confratelli cristiani, dalle gerarchie ecclesiastiche, come è accaduto per alcuni teologi è l'esperienza di Leonardo Boff, di Eugen Drevermann, due teologi che sono stati sospesi dall'insegnamento. Le loro opere oggi vengono censurate. Sono dei teologi, dei credenti, dei fratelli che hanno sviluppato una teologia che parte dal povero, nel quale il Cristo si identifica. È triste parlare di queste esperienze. E noi come credenti del XX secolo non possiamo chiudere gli occhi su questi avvenimenti. Dopo l'incontro con Cristo, Paolo si accorge della propria cecità. Anche noi oggi dobbiamo riconoscere la nostra cecità. Troppo spesso chiudiamo gli occhi sulle ingiustizie. La nostra visione diviene una visione limitata. Ci accontentiamo delle verità ufficiali e in questo siamo perfino aiutati dai mass media, dai mezzi di informazione, che non leggono mai gli avvenimenti a partire dai poveri, dagli ultimi, perché questi non fanno notizia. Si può ben aprire un telegiornale facendo gli auguri di compleanno a personaggi del mondo dello spettacolo, ma è meglio tacere sulle proteste degli indios. Il 12 ottobre scorso si sono riuniti in Guatemala 275 rappresentanti dei popoli indigeni. Ebbene, pochissimi hanno parlato di questo. E ancora nello stesso giorno, 12 ottobre, a Siviglia, dei manifestanti che protestavano contro le celebrazioni sono stati messi in prigione. Ma qui domina la cultura del silenzio. Non bisogna parlare di queste cose. Bisogna chiudere gli occhi. Noi stessi, come chiese, molto spesso ci preoccupiamo solo di ciò che accade nella nostra parrocchia, nella nostra città o al massimo nella nostra nazione. Le guerre che accadono ai nostri confini non ci riguardano, tantomeno ci riguarda ciò che accade in America Latina. Questa è la nostra cecità. Come pretendiamo allora di chiamarci Chiesa universale? E quando dico Chiesa universale intendo non solo la Chiesa cattolica, ma tutte le chiese che sono nel mondo e che portano denominazioni diverse. Come possiamo chiamarci Chiesa universale? Una Chiesa che sia realmente universale è quella che crede che ciò che accade al mio fratello e alla mia sorella in America Latina è importante come ciò che accade al fratello e alla sorella che appartengono alla mia chiesa, alla mia parrocchia. Fino a quando rimarremo chiusi nel nostro egoismo, noi rimarremo ciechi e soprattutto non saremo Chiesa universale. Saremo soltanto delle sette, piccole o grandi. Quando Paolo si accorge della propria cecità, si ritira e fa un digiuno di 3 giorni, un tempo di riflessione, un tempo di preghiera, un tempo di ricerca. Per tutti noi, sorelle e fratelli, il 1992 può essere il nostro tempo di riflessione, il nostro tempo di preghiera, il nostro tempo di conversione. Altri celebreranno i 500 anni della conquista dell'America. Noi faremo una confessione di peccato, ma le confessioni di peccato da sole non bastano, non riportano in vita gli assassinati, non riparano al male compiuto. E allora diamoci da fare per smascherare le menzogne che ancora vengono insegnate e perpetuate riguardo a questo evento della cosiddetta scoperta. Raccontiamo la storia a partire dagli ultimi. Facciamo conoscere il punto di vista dei conquistati. Riscopriamo il Cristo che si identifica con gli oppressi. Facciamo conoscere le teologie latinoamericane, quelle che vengono oggi negate e condannate dalle gerarchie ecclesiastiche. Facciamo conoscere, leggiamo questi libri che vengono censurati. E poi non dimentichiamo che il 1992 è l'anno di una doppia celebrazione, non solo quella della scoperta o conquista dell'America, ma anche quella della unificazione economica e politica dell'Europa. È un bel concetto quello della unificazione, ma in questo caso rischia di essere l'ennesimo strumento per aumentare il divario fra il nord e il sud del mondo. Un sistema per rendere i paesi ricchi ancora più ricchi e i paesi poveri sempre più poveri. Nel nostro brano Dio si serve di un perseguitato per aprire gli occhi di Saulo e per guarirlo dalla sua cecità. Anche a noi oggi, sorelle e fratelli, è offerta questa opportunità. Lasciamoci aiutare dagli oppressi, lasciamoci aprire gli occhi. Ascoltiamo la voce di coloro che non hanno voce. Cerchiamo delle vie per esprimere concretamente la nostra solidarietà. Impegniamoci con tutte le obiezioni possibili per indurre l'Europa a modificare le sue strutture economiche, politiche, militari. Facciamo nostro il grido degli oppressi. I fatti della persecuzione degli indios non risalgono solo a 500 anni fa, non sono così lontani. Ancora oggi i popoli indigeni vengono perseguitati, braccati, uccisi, torturati. E il loro grido non viene ascoltato. I popoli indigeni avevano proposto all'ONU di fare del 1992 un anno di solidarietà con la lotta e con la resistenza dei popoli indigeni. Ma questo appello non è stato ascoltato. Quest'anno rimane l'anno delle celebrazioni della scoperta dell'America. E allora noi credenti facciamo noi nostro questo appello che altri non hanno ascoltato. Solo se sviluppiamo una riflessione sul Vangelo a partire dal povero, dall'ultimo, solo allora potremo parlare realmente di una nuova evangelizzazione, di un Vangelo che sia realmente buona novella, messaggio di liberazione per tutte le genti. un Vangelo che si incarni nelle tradizioni e nelle culture dei popoli, rispettandone le loro diversità. Anche in questo seguiamo l'esempio di Paolo, colui che seppe farsi giudeo con i giudei, greco con i greci, romano con i romani, debole con i deboli. Che il Signore ci guidi. Amen. Capitalismo americano. Gesuita, nel Broil, che è ancora vivo, ha passato 100 anni, è ancora lucido. Nel Broil è stato uno degli estensori della 40° anno del 1931, pensate un po', è ancora vivo. Chi coltiva la dottrina sociale della Chiesa campa molto. Papane è ancora vivo. Anch'io ho coltivato la dottrina sociale della Chiesa e penso che anch'io, adesso l'unico sport che pratico è di correre verso gli 80 anni, ma credo di poter proseguire, no? Ancora una 50ina d'anni. È abbastanza lucido, perché quali sono i segni dell'arteriosclerosi galoppante? Sono 3. Per chi non c'è nessun anziano tra voi? No. Nessuno. Vabbè, per me li dico, sono 3. Il primo è l'amnesia. Il secondo? Non me lo ricordo. Il terzo, di cosa stavamo parlando? Mi sfugge. Ecco. Oh, vabbè. Sono già le 8, ragazze. Ecco, fugge. Ci abbiamo ancora tempo?
Le domande sono finite e non so se ci sono altre domande, forse una.
Una?
No.
Forse, dunque, Don Battaglia ha steso un documento.
Ah, ecco, bravo.
Ecco, parla di questo documento di cui vediamo copia a tutti quanti.
A tutti quanti.
Sul tavolo, abbiamo fotocopiato di valutazioni.
È scritto piccolo, porca miseria.
Ma c'è quello perché scritto più grande, guarda, sul tavolo.
Era tre, dov'è quello più grande? Dammelo un po'. Perché mi hanno curato bene, nella mia città, dove ho anche dei fratelli. E questo qui è il mio? Ah sì, vedi. Ah, e questo è più grande. Dunque, allora, alla Spezia, mi hanno curato gli occhi, ma bene, sapete. Ma ormai lo fanno dappertutto la catena. Pensate che appena mi hanno tolto la benda, la tolgono quasi subito, ho visto un'infermiera lì vicino. Anche prima vedevo, ma i colori non li vedevo belli, smaglianti. Ho subito detto, signorina, quanto è bella. E quella mi fa, è un effetto del nuovo cristallino. Me l'ha detto molto, molto umilmente. Allora, questo è il documento. Sono stato sollecitato un po' dalla mia coscienza, perché mi sembrava che lì la teologia a Napoli fosse un po' troppo silente. Ora ho detto, ma parliamo, io ho scritto tanto sulla pace, facciamo un documentino. E poi gli amici di Pascristi, a cui io appartengo, a Pascristi, hanno detto facciamone un lancio, facciamolo un po' firmare. Io ricevo già varie risposte da qui di là, alcuni dicono non abbiamo ancora maturato un giudizio sul concreto. In astratto siamo d'accordo, ma in concreto ci sono troppi elementi particolari e politici. Altri dicono ma il documento riflette un po' il pensiero attuale dei papi, quindi non è il caso di fare un documento quando parlano i papi a che un teologo deve ribadire. Ma pare sia una forma, no? Non siano obiezioni che mi paralizzano. Allora, ecco cosa dico. Cosa devo fare? Lo leggo? No! No, è l'unico. Lo leggete voi, lo leggete voi. Ecco, dico perché oggi mi pare che la guerra moderna sia sotto un segno di condanna etica chiara e inequivocabile. Secondo, che questo giudizio di condanna della guerra vada esteso in concreto anche all'attuale guerra del Vietnam. E per le motivazioni. Ah sì, scusate, oh Dio mio. Ecco, ecco l'arteriosclerosi. Ci sono delle motivazioni ambigue, ci sono degli errori commessi e poi altre considerazioni. Per esempio, una delle cose più chiare è questo, che il mondo è diventato piccolo, è un piccolo villaggio, per cui c'è un'interdipendenza che può essere negativa o positiva. Oggi è impossibile contenere, delimitare un conflitto come forse era possibile in passato. Oggi non è più possibile delimitare la guerra nello spazio e nel tempo, per cui l'uomo nella guerra diventa un apprendista stregone, scatena un conflitto pensando di poterlo contenere, poi gli sfugge tra mano, si sfa e si dilata e l'uomo poi è portato proprio dalla logica della guerra a usare armi sempre più sofisticate, sempre più distruttive, per cui non c'è possibilità di paragone tra il male a cui si vuol porre rimedio, se c'è questo male,
vero o presunto, vero, la violazione del diritto internazionale, o un delinquente internazionale che non si lascia convertire per altre vie, ecco, la riparazione del vulnus inflitto al diritto o alla moralità internazionale e i danni che la guerra provoca. I danni che la guerra provoca. Le armi che usa sono indiscriminate, per cui rientra nella condanna della guerra A, B, C, già formulata anche da Pio XII. Motivazioni ed errori del genere dimostrano che a scatenare la guerra non è stata la sete di giustizia e moralità internazionale, ma le idolatrie e le moderne strutture di peccato che sono state anche stigmatizzate dal Papa. Poi, io qui indico alle comunità cristiane, al popolo di Dio lì a Napoli, alcune proposte operative. Primo, promuovere l'obiezione di coscienza non solo adesso, vero? Ma anche in caso di chiamata obbligatoria alla guerra, cioè in caso di mobilitazione, che si sappia fare obiezione di coscienza per non partecipare o se si va per opporsi a crimini di guerra, a uso di armi indiscriminatamente distruttive. C'è il diritto dovere di sollevare obiezione di coscienza. Portare segni di pace sull'abito, io non lo faccio ancora, ma la croce è già un segno di pace. Invitare i parroci a non suonare campane a festa per tutta la durata del conflitto. E qua, lì a Napoli qualche parroco mi ha detto, io non faccio più omelie, perché non si può parlare, ma non so se... Io mi servo anche un po' dell'omelia per parlare di pace. Fare più omelie, conforta i cristiani, perché in genere certe omelie stancano un po' i credenti. Stimolare con scritti, telegrammi, mozioni i responsabili ad affrettare la fine della guerra, ecco il documento di Franzoni è su questa linea, e a riprendere con maggiore incisività le iniziative diplomatiche che consentano di restituire la libertà e l'indipendenza del Kuwait e a promuovere il più presto possibile la conferenza internazionale panarabica. Invece di panarabica, qualcheduno mi ha suggerito, giustamente però, di mettere una conferenza internazionale di pace, perché se metto panarabica sembra che gli ebrei siano esclusi in partenza e si arrabbiano. Io ho avuto già la croce addosso dai miei fratelli maggiori e quindi non vorrei urtarli ancora. Appoggiare e finanziare, forse anche con l'obiezione alle spese militari o prevalentemente con l'obiezione alle spese militari, la difesa popolare non violenta, questo è un punto a cui io annetto molta importanza, perché la buccia di banana su cui tutti vanno a scivolare è la difesa, perché ti seguono fino a un certo punto, no? Va bene essere contro la guerra, sono d'accordo, i danni, la sperequazione, però come ti difendi, c'è una difesa alternativa a quella militare. Quindi un punto molto importante su cui gettare la nostra riflessione, un po' di nostri soldi per creare delle accademie che siano o alternative a quelle militari o che accompagnino per un certo tempo quelle militari, anche se la logica è diversa, mi sembra assolutamente necessario. Col Tonino Drago lavoriamo molto a questo scopo per la DPN, io come teologo cercando di dare motivazione teologica alla difesa popolare non violenta. Impegnarsi a fondo
nella giustizia sociale, nella solidarietà, e beh, che sono i genitori della pace, della salvaguardia dell'ambiente, che sono i valori indissolubili della pace vera, icona sulla terra della pace di Cristo, segni, ecco, che noi mettiamo sul sentiero della pace, sul sentiero isaiano della pace, che poi Cristo ha inverato e portato al suo ultimo sviluppo.
Bene, grazie Don Giuseppe.
Ecco, se volete firmare, firmate, comunicate qui a qui agli amici, a vista, a vista, comunicate la vostra adesione, perché adesso io non ho ancora poche firme, perché l'ho finito ieri il documento. Qualcheduno ha già dato l'adesione, adesso tornando a casa spero di trovare nella segreteria telefonica delle adesioni, anche qualche... Thank you.